Domenica seconda dopo Pentecoste, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 9, i versetti 10-17. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovar cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Dal libro della Genesi, capitolo 14, i versetti 18-20. Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed Abram diede a lui la decima di tutto. Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, i versetti 23 e 26. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito affinché ci guidi, ci sostenga in quel cammino che ci vede vivere questa parola. Amen. Nell'Evangelo Luca ci racconta di Gesù che, dopo aver parlato del regno di Dio alle folle e guarito i sofferenti, per non rimandare digiuna tanta gente, moltiplica 5 pani e 2 pesci. Un miracolo che viene ripreso anche da Giovanni come segno dell'Eucaristia, ricordiamo il capitolo 6. Visto dunque in questa prospettiva eucaristica, il gesto di Gesù di sfamare una folla affamata richiama a noi cristiani il comando: «Fate questo in memoria di me». La preoccupazione per la fame, che tormenta tanta parte degli uomini, e l'interessamento per alleviarla diventano elementi della celebrazione eucaristica. Già le prime comunità cristiane, sollecitate dagli apostoli, ricordiamo la prima lettera ai Corinzi, capitolo 16, la seconda, Corinzi, capitoli 8, 9, la lettera ai Romani, capitolo 15. Già le prime comunità cristiane usavano fare raccolte di beni e di denaro per i poveri, e questo durante la celebrazione dell'Eucaristia. E non va mai dimenticato che la fame degli uomini è comunque non soltanto di pane. È Gesù stesso che nel pane vede il simbolo soprattutto della fame di Dio. Ora, la cena, celebrata nella luce della risurrezione e nella prospettiva del ritorno del Signore, è insieme memoriale della morte del Signore e promessa di partecipazione alla gloriosa risurrezione del suo ritorno glorioso. È l'annuncio più concreto di Cristo e l'evangelizzazione in atto. Ricordiamo le parole: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Così, nella seconda lettura, Paolo, prima lettera ai Corinzi, ci ricorda cos'è la partecipazione eucaristica. Un richiamo dunque a una realtà che è la consacrazione del pane e del vino nell'Eucaristia. E acclamazione di fede. San Tommaso, che ha avuto modo di riflettere, ci ha lasciato forse il significato più bello dell'Eucaristia. Mistero della cena. Cristo diventa il nutrimento, si fa memoria della sua passione, l'anima è riempita di grazia, ci è donato il pegno della gloria. Ecco dunque l'evangelizzazione che impegna tutta la comunità ecclesiale, quell'Eucaristia dove mangiate, bevete, annunziate, è una responsabilità che coinvolge tutta la vita di coloro che partecipano di quel pane e di quel vino. Ma seguiamo l'eucologia, l'antifona d'ingresso, Salmo 80, versetto 17. Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento, lo ha saziato di miele della roccia. È un ricordo dell'Esodo, in cui il Signore ha nutrito il popolo di pane dal cielo, di acqua e della soavità del miele. Leggiamo il capitolo 16 dell'Esodo, per rinfrescare un po' la memoria. Ma anche il canto all'Evangelo, tratto da Giovanni, capitolo 6, versetto 51, siamo in quel discorso eucaristico. «Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno». Il Signore stesso, in Giovanni 6, rivela di essere pane vivente, di essere inviato dal Padre, è dunque la metafora del cielo. Egli viene per comunicare la vita divina agli uomini, che lui, nell'Eucaristia, mangiano nella fede e nell'amore. Ma anche il Concilio Vaticano II ci ha insegnato che nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo, che mediante la sua carne, vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini, i quali sono in tal modo invitati e indotti ad offrire assieme a Lui se stessi, il proprio lavoro e tutte le cose create. La Chiesa, che continuamente vive dell'Eucaristia, non finisce dunque mai di approfondire la ricchezza di questo santissimo sacramento. In questa domenica seconda di Pentecoste si celebra questa festa in onore del mistero eucaristico, nata per affermare la presenza reale di Cristo col suo corpo e col suo sangue nell'Eucarestia contro coloro che negavano questa verità, si è poi radicalmente, profondamente radicata nella vita religiosa, così come non è mai accaduto peraltro. Vi richiamo la stretta unione tra liturgia e pietà popolare. Qui davvero l'ingegno umano non si è risparmiato nel cantare la bellezza dell'amore degli amori. Sebbene sorta dunque nell'ambito della devozione eucaristica medievale, la solennità del corpo e sangue di Cristo è orientata dalle direttive conciliari e postconciliari, soprattutto se facciamo riferimento al culto del mistero eucaristico nella messa e fuori della messa. Cito Eucharisticum Mysterium, dove viene organizzato e si danno le indicazioni per il culto eucaristico. La riforma liturgica ha conservato i magnifici testi della messa e dell'ufficio, alcuni dei quali attribuiti al grande Tommaso d'Aquino, e nel lezionario ha aggiunto 3 serie di letture. Quest'anno le letture bibliche si rivelano ricche di profondi spunti di meditazione e contemplazione. Il brano evangelico, che non si legge nel corso normale del tempo ordinario, è riservato per questa festa. Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Accanto, la figura enigmatica di Melchisedec, libro della Genesi, che offre pane e vino. E ancora la celeberrima tradizione paolina dell'ultima cena, come trasmessa alla comunità di Corinto. Se vogliamo identificare dunque il tema di quest'anno, possiamo certamente individuarlo nell'Eucarestia come memoriale e ringraziamento. Nella lettura della lettera ai Corinti, dicevamo il più antico racconto dell'istituzione dell'Eucarestia, si può sottolineare la particolare insistenza sul mandato di Gesù: fate questo in memoria di me. 2 volte ripetuto e commentato dallo stesso Paolo: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Il gesto di Gesù, dunque, sul pane e sul vino, rinnovato poi dai discepoli di tutti i tempi in sua memoria, è prefigurato e anticipato nell'offerta di Melchisedec. Grandi temi che noi troviamo nelle orazioni, nei prefazzi, come potete verificare nel Messale. Vi ricordo il prefazio primo: sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Occorre dunque sempre ricordare che la presenza sacramentale del corpo e del sangue di Cristo è conseguenza del memoriale e del sacrificio realizzati nella Santa Eucaristia, e che la conservazione dell'Eucaristia ha come scopo primo e primordiale l'amministrazione del viatico ai moribondi e fine secondario la distribuzione della comunione e l'adorazione di nostro Signore fuori della messa. Cito dal rito numero 5. Tornando alle parole dell'ultima cena, va sottolineata anche l'insistenza di Gesù sull'atteggiamento, o potremmo dire sull'uso che dobbiamo fare dell'Eucaristia. Ha detto Gesù, con un comando preciso, prendete e mangiate, prendete e bevete. Ora, non è polemica, ma Gesù non ha detto pregate, adorate, genuflettete, esponete solennemente, portate in processione, benedite, eccetera. Ha detto, lo ripeto, prendete, mangiate, bevete. E in questa prospettiva, purtroppo, non possiamo non rilevare ancora oggi un fondo di ignoranza e di abusi. Non si comprende ancora abbastanza che messa e comunione sono un tutt'uno. In sostanza, ancora oggi, attorno all'Eucaristia, noi compiamo tanti gesti che Gesù non ha richiesto e non facciamo quello che Lui invece ha detto e comandato. È vero che la presenza del Signore tra noi deve essere sottolineata anche con gesti esterni, che abbiamo bisogno di chiese, di tabernacoli per la custodia del Santissimo, ma attenzione, noi rischiamo di non fare quello che Gesù ha chiesto e di impegnarci in quello che invece non ci ha chiesto. Siamo come il fariseo ipocrita, impettito nelle sue sicurezze, ma lontano. Dunque, lontano dal pentimento, dalla conversione del pubblicano, ce lo troviamo accanto. Per questo occorre vigilare su quelle che noi manifestiamo come le sicurezze maggiori. Ma esaminiamo il brano. Il senso della pericope è dato dalla sua cornice. Il contesto è in due scene di riconoscimento di Gesù. Versetti 7-8, e potremmo dire un fallimento. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. L'altro episodio, i versetti 18-22, siamo dinanzi a un riconoscimento del Signore. Ricordate la domanda? Le folle, chi dicono che io sia? E dopo tutte le ipotesi, Pietro, Pietro rispose, il Cristo di Dio. Il banchetto, dunque, diventa ciò che è necessario per riconoscere il volto del Signore. Solo chi mangia questo pane e ne vive riconosce Gesù. Ecco, la lettura che Luca fa di questo banchetto è dunque strettamente cristologica, segnando il punto di arrivo della missione degli apostoli. L'attività missionaria, infatti, porta a conoscere il Signore Gesù e ha il suo culmine e coronamento in quella Eucaristia che ne è anche l'origine. Il racconto ha come sottofondo poi quel atteso banchetto messianico vissuto nel deserto, analogo a quello che Dio imbandì per il suo popolo. I testi sono numerosi, Isaia 25, Salmo 23, eccetera. Questo banchetto ci aiuta a chiarire molti dettagli del racconto lucano, la cui struttura è peraltro simile a un altro episodio, la moltiplicazione dei pani del secondo libro dei re, capitolo 4, i versetti 42-44, il profeta Eliseo. Il centro di questo brano è il nostro brano, è il versetto 16. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Ora, la presenza di Dio, che nell'Esodo ha saziato la fame del popolo, è qui sostituita da Cristo che spezza il pane. Gesù non è presentato come il nuovo Mosè, ma come Dio stesso che salva e sazia. Il confronto poi con il miracolo di Eliseo serve a dimostrare anche la superiorità nei confronti di quell'Eliseo che pur aveva ereditato come primogenito la doppia parte dello spirito del padre dei profeti, Elia. L'importanza evangelica ed ecclesiale del segno della moltiplicazione dei pani è evidente anche dal racconto che di questo episodio della vita pubblica di Gesù si fa nel quarto Evangelo, il lungo capitolo 6. Lo ritroviamo poi ovviamente anche nel parallelo sinottico. Il miracolo avvenne verso la fine del ministero di Gesù in Galilea, in prossimità della festa pasquale, così sottolinea il quarto Evangelo. Il tempo in cui Gesù si distacca dalla folla e si dedica a preparare i discepoli a quella tragica fine, al compimento del suo mistero pasquale. Versetto 10. Dunque, al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Abbiamo aggiunto questo versetto tagliato dalla lettura liturgica per una migliore comprensione della pericope. È il primo lasso di tempo che i discepoli passano da soli, inviati a testimoniare il Signore, che non è con loro. Questo tempo diventa figura e addestramento a quel tempo che verrà, quello della missione della Chiesa. Gesù è il principio e il termine della missione. Gli apostoli, dice Luca, raccontano a Gesù dettagliatamente tutto ciò che hanno fatto. E Luca utilizza la parola greca diegeomai, ovvero un raccontare passo passo, quasi un ripercorrere il cammino fatto. È estremamente dettagliato il racconto che ne fanno, come chi è entusiasta di ciò che ha vissuto e aggiunge particolari elementi di questo racconto. Questo confronto preciso e puntuale di ciò che il Signore, ciò che si fa con il Signore Gesù, è il fondamento della comunità credente, che deve sempre confrontare la propria vita con la storia di Gesù. Questo ritrovarsi a discorrere e confrontarsi al ritorno della missione, prima del pane, è ciò che facciamo proprio nell'Eucaristia, in quella prima parte, la cosiddetta liturgia della parola. Ricordate, ad esempio, i discepoli di Emmaus, 24, 25, 30, o Atti 2, 42. Gesù con gli apostoli si ritira, si sottrae con i suoi, separandosi da altri. Una separazione che non è tanto di spazio, ma di interiorità. È lo stare con Lui, l'essere presi da Lui, sperimentare l'intimità di quella vita alla quale poi devono condurre tutti gli altri fratelli. È l'esperienza che essi devono vivere per poter guidare poi gli altri. Versetto 11. Le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Le folle. Gesù aveva insegnato il regno, aveva guarito i malati. Marco aveva sottolineato la compassione di Gesù verso questo popolo che era come gregge senza pastore. Luca sottolinea il bisogno di cure. Gesù è come il medico che opera per i bisognosi, gli esclusi, gli infelici, nelle membra e nello spirito. Così, mentre Marco presenta Gesù pastore messianico, secondo quel Salmo 22-23 che noi ben conosciamo, Luca, forse anche per la sua preparazione medica, presenta Gesù il medico, salvatore della pecorella smarrita, ferita, secondo il racconto del profeta Ezechiele, capitolo 34. Una nota, versetto 12. Il giorno cominciava a declinare, e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Il giorno cominciava a declinare, letteralmente a piegarsi, a coricarsi. È come si fa a sera quando, stanchi anche noi, ci appisoliamo. Ma la sera è anche, per molti che lavorano, il momento del pasto della giornata. In quest'ora Gesù, ricordiamo al capitolo 24 di Luca, è invitato a rimanere dai discepoli di Emmaus. È l'ora del banchetto eucaristico che, come quello pasquale, si celebra al tramontare del sole. I discepoli vogliono sciogliere la folla, dicono: lascia andare la gente perché trovi riposo. Qui Luca utilizza l'imperativo aoristo nella forma attiva, un verbo qui che ordina un tempo, anzi, che ordina di dare inizio ad un'azione nuova. Finiamo, dicono gli apostoli. Congedali, perché trovino ciò che gli è necessario. Voglio riflettere con voi su quel alloggiare e poi trovar cibo. Luca usa il verbo cataliuo, che letteralmente indica lo scioglimento dei cavalli dal carro affinché si disperdano a volontà nel campo a brucare l'erba. Ma questo verbo è un richiamo anche a quel Cataliuma, dove Gesù è offerto al mondo nella mangiatoia delle bestie. Luca lo usa al capitolo 2, versetto 7. Il significato letterale di Cataliuma, letteralmente deposito, sarebbe quella stanza interna della casa dove erano radunati tutti i prodotti dei campi, che poi dovevano servire a mantenere la famiglia per tutto l'anno. Frumento, il vino, l'olio, mele, fichi, uva, cipolle, erbe aromatiche. Era un deposito di tutto ciò che poteva servire per sostenere la famiglia. E certamente, quanto meno spazio vi era in questo deposito, più si lodava la benedizione di Dio. Anche l'asino, nei momenti di abbondanza, rimaneva fuori. L'unico posto libero è la mangiatoia che, scavata in una parete, non ingombrava. Dunque, devono trovare alloggio e per questo se ne devono andare da Gesù. Ma non è Gesù che si è offerto, che si dona come pane e vino. Per questo egli dice, versetto 13, Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. A quell'imperativo congeda la folla, Gesù risponde con un altro imperativo aoristo positivo: date voi. Gesù dà lo stesso ordine che Eliseo dette ai suoi discepoli. I discepoli non capiscono, si fermano a fare calcoli su come obbedire al comando di Gesù e obiettano rilevando che servirebbe tanto pane per poter dar da mangiare. Noi ne abbiamo solo 5 e 2 pesci. Dobbiamo comprarlo. Ma dove? C'è una sottolineatura che l'Evangelista fa. L'obiezione dei discepoli rivela l'incoscienza che essi hanno del dono di Dio. Ma Luca la utilizza anche per far risaltare la grandezza del dono che Gesù sta per fare. I discepoli non hanno capito che i 5 pani di cui sono provvisti, sommati ai 2 pesci, fanno quel numero 7, che sembra poca cosa, ma che in realtà contiene ogni completezza e trasferisce l'uomo, creato, ricordate, il sesto giorno, nel riposo di Dio, che è il settimo giorno. Versetto 14. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Il numero, 5.000, richiama la comunità primitiva. Ricordate Atti 4.4, Gerusalemme dopo la Pentecoste. Inoltre, alcuni fanno rilevare come risponda al numero dei pani moltiplicato per 1.000, i 5 pani. Per 1.000. Il dono di Gesù è ben più grande di quello di Eliseo, 20 pani per 100 persone, rapporto 1-5, 5 pani per 5.000 persone, rapporto 1-100. Ricordate quando Luca al capitolo 8 parla del seminatore e del seme, un'altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per intendere, intenda. Siamo al capitolo 8. Il nostro brano è il capitolo 9. I discepoli non ricordano. Ma non colpevolizziamoli, perché anche noi abbiamo la memoria corta. Comunque, i numeri sono un modo popolare di fare teologia. Esprimono la pienezza sovrabbondante del dono di Dio per chi è capace di ascoltare. I 5.000, poi, dice Luca, sono divisi in gruppi di 50, richiamando la disposizione di Israele intorno all'arca. Esodo 18.25. Che cosa ci dice questo? Una folla disordinata, per la parola di Gesù, diventa un popolo ordinato e ben compaginato. Dio diventa il riferimento, ma diventa anche vita nell'obbedienza e nel pane. Fatevi sedere, imperativo presente. Probabilmente già prima erano seduti ad ascoltare. È come l'Eucaristia. Luca usa un verbo tecnico, cataclino, che indicava il mettersi a tavola appunto per mangiare. I collegamenti sono abbastanza evidenti, con un minimo di memoria biblica. Il pasto è fatto seduti, letteralmente sdraiati, dunque non più in piedi e in fretta, come era accaduto nel primo Esodo, capitolo 12 del libro dell'Esodo, versetto 11. Fianchi cinti, in piedi, in fretta mangiarono. Sono ormai nel riposo della terra promessa. Questo è il banchetto sospirato. E tutti fecero così. I discepoli e la folla obbediscono alla parola del Signore. Versetto 16. Egli prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Rileviamo i termini eucaristici principali: prendere, pane, levare gli occhi, benedire, spezzare, dare, mangiare, distribuire, tutti. Da notare che i verbi sono all'auristo, indicando un'azione precisa fatta una volta per tutte. Il dare, invece, è all'imperfetto, iniziato allora, continua ancora oggi, è sempre nelle mani dei discepoli, che, succeduti ai 12, ancora oggi distribuiscono sempre l'unico pane che sazia la fame di ogni vivente. Versetto 17. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Quanto avanza è raccolto, ma badate, non si tratta di rimasugli come accade nei nostri banchetti di nozze, battesimi, comunioni. Si tratta, dice Luca, di clasma, di cibo cioè spezzato dalle mani del Signore, che deve essere ancora ed ancora conservato e distribuito fino ad oggi, sotto forma di pane della parola e di pane dei misteri. Questo pane, che abbonda e avanza, lo si può conservare, a differenza di quanto accadeva per la manna, che invece periva. Questo è il pane di vita. Ne avanzano 12 ceste, una per ogni tribù e una per ogni tempo, da donare a tutti e per sempre. E qui l'effetto che lo Spirito Santo opera nell'Eucaristia, come ci ricordano le due preghiere di colletta. La prima colletta, infatti, abbraccia le tre dimensioni del passato storico con il memoriale, del presente con l'attuazione sacramentale e del futuro con proiezioni verso l'eternità. Un complesso, questo, che ha come centro potente la celebrazione dei divini misteri del Signore morto ma risorto. La prima colletta. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. La seconda colletta ci ricorda che lo Spirito Santo opera nell'Eucaristia l'unità degli uomini in Cristo. Ora, l'unico corpo è anche un'entità che si è resa visibile a partire dal pane benedetto e spezzato. Ma anche noi siamo questo pane, che si deve offrire per la salvezza del mondo nel continuo sacrificio dello Spirito Santo al Padre. Chiudo con la seconda preghiera di colletta. Dio Padre buono, che ci raduni in festosa assemblea per celebrare il sacramento pasquale del corpo e sangue del tuo Figlio, donaci il tuo Spirito, perché nella partecipazione al sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra vita diventi un continuo rendimento di grazia, espressione perfetta della lode che sale a te da tutto il creato. Per Cristo nostro Signore. Amen.